cosa accade a Trento? Cosa si può vedere? Fino, tra l'altro, fino al 5 febbraio.
Al 5 febbraio, quindi c'è un po' di tempo, però che non sia una scusa per ridursi all'ultimo secondo. A Trento, alla Fondazione Galleria Civica, è in corso già dai primi di ottobre una parte di una grande retrospettiva, la prima a livello istituzionale in Italia, dedicata ad un artista che io personalmente amo molto, è un artista estremamente intelligente che abbiamo visto in altre occasioni in Italia ma in situazioni galleristiche, che è Nedko Solakov. La mostra si intitola All in My Order with Exception, mai tra parentesi, e fra poco scopriremo perché. E oggi ne parliamo con il direttore Andrea Vigliani, che ormai è una presenza costante nelle nostre trasmissioni e che salutiamo con molto piacere. Pronto Andrea?
Buonasera a voi, fa anche a me piacere parlare con la radio.
Non ti stacchi mai del tutto da Bologna, diciamo così.
Esatto.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che appunto Andrea Vigliani ha passato diversi anni come curatore del Mambo qui a Bologna, quindi insomma c'è un rapporto un po' privilegiato, ecco, mettiamola così.
Viva Bologna!
Ecco. Allora Andrea, Nedko Solakov, appunto prima retrospettiva organizzata a questo livello, perché parliamo di un trentennio di carriera, dall'uscita dall'Accademia nel 1981 fino ad oggi, ed è anche la prima mostra organizzata a livello istituzionale in Italia, come dicevo. È una collaborazione tra voi e altri tre musei, Icon Gallery di Birmingham, lo SMAC di Ghent e il Museo Serralves di Porto. Illustraci un po' com'è stata impostata questa mostra che, parlando appunto di un artista che è particolarmente votato anche ad uno spirito ironico, senz'altro riserva anche, come dire, delle sorprese per i visitatori.
Sì, riserva delle sorprese. Nedko Solakov, che come hai detto tu è abbastanza conosciuto in Italia anche per aver partecipato in diverse occasioni alla Biennale di Venezia e aver avuto un riconoscimento importante alla Biennale di Venezia alcuni anni fa, è un artista a cui non difetta sicuramente l'ironia, è un guastafeste e un cantastorie. La mostra si prende gioco, diciamo così, della mostra stessa, dell'istituzione che la ospita e in qualche modo anche del ruolo dell'artista, però lo fa, come sempre quando si parla di ironia, partendo da basi molto serie e da discorsi spesso anche drammatici sul vivere quotidiano, sul nostro rapporto con la storia, con la responsabilità individuale, le decisioni collettive. Insomma, è una mostra in cui si ride, ma come si dice in questi casi, si ride amaro, diciamo così. Ed è una mostra che è importante per la Fondazione Galleria Civica di Trento perché, nonostante tutte le mostre che abbiamo in questi tre anni organizzato fossero direi sempre organizzate in collaborazione con altre istituzioni internazionali, in questo caso il poker d'assi della collaborazione che soggiace appunto a questo progetto è veramente straordinario, come hai detto tu, tra i musei, leader nel loro paese per un discorso sull'arte di ricerca, sull'arte d'avanguardia, Icon Gallery di Birmingham, SMAC di Ghent, Museo Serralves di Porto, si sono unite alla Fondazione Galleria Civica nello sforzo, diciamo pure titanico, di raccontare la vita di questo artista, che dal primo momento ha iniziato a divertirsi a rompere questo giocattolo che stavamo istituzionalmente predisponendo. Innanzitutto ha imposto alle tre istituzioni internazionali che ho nominato prima di suddividere la retrospettiva scegliendo una sola opera per anno dal 1981 al 2010. Nell'81 si laurea appunto all'Accademia di Belle Arti di Sofia e il 2010 è l'anno che nel momento dell'invito era appunto l'anno finale, diciamo così, di questo percorso di vita. Ma poi, quando è arrivato l'invito della Fondazione Galleria Civica, ha deciso che il gioco poteva rompersi ancora di più e diventare ancora più divertente, quindi ha imposto letteralmente ai tre musei internazionali tre veri e propri grandi musei internazionali, una collaborazione con un'istituzione che non è un museo, ma di fatto un centro d'arte, con una Kunsthalle, diciamo così, come la Galleria Civica di Trento, quindi non al loro livello, diciamo così, dal punto di vista della statura, dello statuto, un centro più d'avanguardia, più sperimentale, proponendo tra l'altro che proprio in questa sede si esponessero le opere che anno per anno erano state rifiutate dai curatori dei tre musei internazionali, quindi ha imposto alle tre istituzioni un salon des refusés della grande collettiva istituzionale, divertendosi nello scegliere le opere a escludere peraltro poi anche il curatore dell'istituzione, cioè il sottoscritto, dalla scelta tra le opere rifiutate e imponendo una sua scelta, da cui il titolo All in My Order with Exceptions. Le eccezioni in questo ordine che l'artista ha imposto sono opere che in qualche modo nel costruire questa narrazione l'artista si è tenuto libero di scegliere nonostante non rientrassero nelle regole che lui stesso si era posto, quindi alla fine ha persino preso in giro se stesso nel suo ruolo di curatore che impone tutta una serie di regole, prendendosi la libertà e il lusso di non rispettare nemmeno le regole del gioco che lui aveva fissato. Da questa serie di scelte, di prese in giro, nasce una mostra molto bella, molto forte, molto elegante, anche se teoricamente fatta dalle opere più brutte, diciamo così, da lui prodotte, e che ha come ultimo grande pregio quello di essere commentata passo passo e opera per opera direttamente sulle pareti espositive dall'artista stesso, che è noto per essere appunto un cantastorie che commenta con la sua propria scrittura tutta una serie di eventi, e quindi anche in questo caso questa mostra retrospettiva e le opere da lui selezionate, e nel percorso espositivo, leggendo questi testi, viene un po' fuori non solo il gioco della mostra, ma anche quella segreta amarezza della sua ironia di cui ti dicevo appunto all'inizio.
Certo, interessante questo meccanismo che ha imposto sovvertendo le regole di una normale curatela museale, che fa diventare anche questa mostra un po', se vogliamo, sotterraneamente anche di critica istituzionale, si può dire così?
Sì, diciamo che questo è un po' il pallino che anche negli anni di Bologna ho cercato di mantenere, quello di fare una mostra senza mai dare per scontato che così sia poi fare una mostra, di farla in un museo senza mai dare per scontato che cosa poi sia un museo. Credo che questa volatilità, come dire, dei formati, della routine professionale sia un elemento abbastanza interessante, tastando il polso anche proprio con gli artisti, della pratica curatoriale e della pratica artistica oggi. Allora, nel caso di Netco ci siamo divertiti a trasformare la galleria in una in un libro, in un racconto dove cade un po' anche il velo del rapporto ufficiale che in genere si ha quando si arriva in un museo e si vede una mostra, quindi questo spazio diventa come una pagina tridimensionale dove l'artista tira fuori proprio tutto se stesso, quasi in una situazione di privacy, tira fuori memorie amare, tira fuori episodi anche piuttosto sconcertanti della sua vita, nomina aspetti delicati della sua storia e lo fa in pubblico, letteralmente come in una favola che lui mi ha citato, come nella favola dei vestiti nuovi dell'imperatore, in cui nessuno dice che l'imperatore è nudo, ma l'imperatore lo è, e questo artista si è divertito a interpretare in qualche modo la parte dell'imperatore senza vestiti. Tra l'altro un artista che è diventato noto nel 1990 per un'opera tra virgolette scandalosa come Top Secret, che praticamente era l'autodenuncia di Solakov stesso, che si autodenunciava in una mostra per essere stato una spia del partito comunista bulgaro, un'opera molto coraggiosa e piuttosto problematica, che non è nella nostra mostra perché ovviamente essendo uno dei capolavori di Solakov è presente nella selezione ufficiale delle altre mostre, ma che è sostituita nell'anno precedente, quello storico del 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino, da un'opera forse ancora più divertente, che è un'opera mai realizzata, un grande mosaico che era stato disegnato da Solokov per una palestra di una caserma dell'esercito bulgaro e 1989 il grande, tra virgolette anche pomposo, decoro di questa palestra commissionato a Solokov non viene realizzato e lui lo scrive accanto appunto alla ricostruzione dell'opera che è presente in galleria, perché nel 1989 cade il socialismo, arriva il capitalismo e paradossalmente finiscono i soldi. E ovviamente il suo commento sulle cose che cambiano senza cambiare o cambiano in peggio per la gente comune e anche per un artista che era un artista di partito e che si deve reimmaginare, reinventare una funzione per la sua arte, è volutamente molto ironico. E questa ironia veramente si spalma poi su tutti questi elementi senza risparmiare nessuno e quindi anche nemmeno se stesso.
Quindi una continua riflessione anche del proprio ruolo di artista nel mondo. Volevo anch'io ricordare brevemente un intervento alla Biennale di Venezia, se non sbaglio quella del 2001, che mi colpì molto all'epoca, che era Alive, se non sbaglio.
In black and white, Alive in black and white.
Alive in black and white, una sala che veniva costantemente dipinta, ridipinta da due imbianchini ai lati opposti, uno dipingeva le pareti di nero e l'altro di bianco e praticamente si rincorrevano per tutto il tempo in modo incessante. Ecco,
per
e questo intervento
l'eterna durata della Biennale di Venezia che dura mesi e mesi e mesi.
Esatto, certo. Con una bella piramide di bidoni di vernice al centro. E questo appunto ci dice anche di un rapporto particolare che Solokov ha con il muro, con le pareti, come anche in un altro intervento, se non sbaglio, alla Biennale di Istanbul, dove aveva scritto delle frasi in un appartamento abbandonato lungo le crepe. Quindi sempre un uso della parola estremamente intelligente, mi viene da dire.
A questo proposito, l'uso della parola e delle pareti dello spazio, come sanno i visitatori del nostro spazio, non certo affascinante e molto difficile architettonicamente parlando, è stato direi geniale. Solokov ha per l'opera dell'anno 1992 scelto un foglietto di carta in cui ha scritto un testo, è una riedizione di un'opera appunto di quell'anno che si intitola Just Imagine, quindi basta immaginare, prova a immaginare, in cui dice prova a immaginare una mostra di un artista con tante cose da dire, molto intelligente, con grandi pareti bianche a sua disposizione, alti soffitti, senza un numero tot di uscite di sicurezza, un numero tot in ogni luogo tra i piedi di estintori o di manichette, eccetera, eccetera, immagina che non ci siano crepe, immagina che non ci sia questo, immagina che non ci sia quello, ecco, chiudi gli occhi, tieni questa immagine per 10 secondi, l'hai fatto, apri gli occhi, guardati intorno, quello che vedi è là, scritto in maiuscolo, realtà. Diciamo che in questo modo ha riassunto in questo testo un po' tutto il suo lavorare su tutti i muri, questo suo percorrere un po' tutti i muri di questo libro tridimensionale dello spazio espositivo che ha avuto a disposizione per la mostra. E questo gioco poi continua in altre opere, in altre scritte, per esempio in questo momento all'ingresso della Fondazione in via Cavour 19 a Trento ci sono dei lavori di restauro pubblici dell'edificio accanto al nostro e la prima cosa che il visitatore vede è la scritta il casino che vedete fuori non ha nulla a che fare con il casino che vedrete dentro e altre divertenti o appunto dolenti scritte di questo tipo. Quella che mi piacerebbe anche ricordare se abbiamo tempo è quella dell'opera del 1983 che è un'opera in cui lui dice, inizia questo testo dicendo l'infanzia è uno dei miei tesori, ma collega questo suo continuo ricorrere allo strumento dell'immaginazione, al vocabolario della favola, al mondo infantile come repertorio anche proprio di possibili approcci artistici alla vita, legando però quell'anno alla sua memoria dei giochi da bambino nella capanna del nonno che proprio quell'anno si uccide in quella capanna lasciando un foglio alla famiglia scrivendo le ragioni di questo importante gesto. È una scritta, è un'opera, accanto noi abbiamo un disegno di quell'anno, di quella capanna e quel foglio, è un'opera che ci dice molto di questo artista che sa mischiare in modo direi magistrale il serio e il faceto, il drammatico e l'umoristico. che sa che nel momento in cui capisce che l'infanzia è qualcosa di importante, che dovrà tenerla con sé anche da adulto, l'infanzia è finita, con il primo grande dramma che in qualche modo si prova ad affrontare e che lo introduce alla vita adulta.
Una riflessione sul senso dell'ironia negli artisti dell'Est Europa. La mostra dell'estate scorsa, se non erro, è stata dedicata a Roman Ondak, un altro artista che fa dell'uso dell'ironia un po' il cardine della sua ricerca. Questa volta, appunto, con Nedko Solokov abbiamo un altro spirito particolarmente caustico, ma anche divertito, come dicevamo prima. Perché nell'Est Europa c'è questo tipo di approccio dal tuo punto di vista?
Ma credo che effettivamente sia un aspetto ricorrente per una ragione. È molto probabile che quando si ha come dire, poco con cui elaborare una forma di espressione artistica, quando le possibilità di libera espressione sono come dire, ridotte all'osso, si aguzza l'ingegno e probabilmente con materiali poveri o con la sola parola o con un approccio appunto al testo che fornisce possibilità inaspettate di libera espressione, di commento, di svelamento del senso o della falsità del senso delle pratiche quotidiane, delle abitudini quotidiane, questi artisti hanno potuto in qualche modo dire la loro anche in contesti in cui a dire la propria non era così facile. Inoltre credo che, come un po' in tutte le situazioni difficili, bisogna avere ironia, bisogna sicuramente soppiantare le regole del gioco ufficiale con una piccola rivoluzione, sicuramente quella che permette il motto di spirito, quella che permette lo svelamento, appunto, dicevo, delle falsità, delle opportunismi, è un mezzo, diciamo così, importante. Quindi unirei, diciamo così, la ragione della povertà, nel senso di arte povera, quindi di un'arte che non ha bisogno di grossi mezzi, ma di grosse intuizioni, e la grande capacità della parola e del motto di spirito di essere strumenti di svelamento, di dichiarazione della verità. Citavo prima la favola dell'imperatore Nunzio, che solo appunto il bambino che non ha queste sovrastrutture osa dire al re stesso, dice: guarda che i vestiti magici che hai non sono magici affatto, tu non hai nessun vestito addosso. E questo, per esempio, nel rapporto tra Ondak e Solokov si evince, tra le due mostre si evince molto bene. Magari potremmo dire che Solokov ha sicuramente un atteggiamento umoristico, quindi di un riso amaro, di un riso estremamente consapevole di toccare nervi scoperti. Nel caso di Roman Ondak, che tu citavi prima, è invece più, diciamo così, un gioco di prestigio, una specie di battuta di spirito, di motto di spirito, quindi un gioco, diciamo, estremamente sofisticato, che non si lascia andare troppo a quell'aspetto carnevalesco, a quell'aspetto viscerale, diciamo così, dell'aspetto comico, dell'aspetto dell'utilizzo del motto di spirito. È più ironico che umoristico nel caso di, quindi critico, quindi sofisticamente puntuale nel caso di Ondak. Ma è vero che la scena artistica dell'Est Europeo, a cui peraltro la Fondazione è particolarmente attenta anche per ragioni geografiche di affaccio a quest'area dell'Europa che inizia proprio al di là dei nostri confini, forse anche in una memoria anche questa favolistica austro-ungarica di buzzatiana memoria, diciamo così, è molto attenta. Effettivamente in questa scena a cui siamo molto attenti, e cui la Fondazione è molto attenta, questo elemento, come altri, però questo elemento ricorre molto spesso.
Sì, ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori anche altri artisti di quell'area che possono rientrare in questa visione, Jiří Kovanda, per esempio, oppure più giovane, Ivan Mudov. Anche Ivan Mudov utilizza molto questi meccanismi retorici, diciamo così.
Sì, assolutamente. Tra l'altro sia Giri che Roman, Giri Covanda che Roman Ondart sono stati anche nella giovane generazione coloro che hanno permesso ad artisti di un'epoca precedente alla loro, che è poi la prima generazione che si è affermata commercialmente anche nell'ovest europeo, hanno permesso ad altri artisti precedenti, ma che già utilizzavano questo linguaggio, di essere conosciuti. Per esempio il lavoro di Giri e Roman su Julius Köhler, artista slovacco, che con la sua arte ufologica ha sicuramente rappresentato uno dei tanti possibili pionieri, ripeto, insieme a tanti altri, di questo atteggiamento di cui stiamo parlando.
Ecco, voglio chiederti anche un'altra cosa. Oltre Cortina, prima naturalmente della caduta del muro, che tipi di contatti esistevano tra artisti con l'arte occidentale? Ecco, quindi anche con l'arte concettuale, con tutte le ricerche che a volte sembrano tangenti a ciò che veniva fatto contemporaneamente in quelle aree, ma forse alla fine erano ricerche indipendenti, non lo so, ecco, spiegaci.
Ma c'è stata recentemente, dopo la splendida mostra di alcuni anni fa al Centre Pompidou di Parigi, una bella mostra sulla scena artistica dell'est europeo, purtroppo ormai chiusa, e come tanti ascoltatori neanche io sono riuscito a vederla, ma me ne sono giunti eco e documentazione fotografica al New Museum di New York, curata da Massimiliano Gioni, intitolata Ostalgia, quindi nostalgia dell'est, ost appunto, come est, pronunciato credo alla tedesca, no? Sì. E l'ost Europa, l'est Europa. Questa mostra ci dice probabilmente che noi non conosciamo del tutto le ramificazioni, la complessa stratificazione di quel sistema dell'arte che ci giunge attraverso l'ultima generazione, ma che ha dei padri fondatori, che ha delle illuminanti figure di arte concettuale anche all'interno di quella tradizione. Credo che si stiano scoprendo e iniziando in modo comparativo anche a tessere dei legami possibili tra, mi scuso se i nomi o le pronunce non sono corretti, ma tra Krasinski con le sue linee blu a Varsavia e Yves Klein con il suo blu metafisico e concettuale a Parigi. E questa è una delle tante possibili, diciamo così, tangenze, in parte credo inconsce nello spirito del tempo, in altri casi più consapevoli. Però ricordo nella redazione della nella costruzione della mostra di Roman Ondart, che nella redazione del catalogo che sta per uscire post mostra, spesso ho parlato con l'artista, con Roman Ondart, di possibili tangenze con Michael Hascher, il muro con cui si apriva la mostra alla fondazione, spostato di 5 centimetri, soli 5 centimetri dal muro originale, ma era proprio questo solo leggero spostamento che dava il significato di una possibile altra realtà, mi ricordata molto ovviamente la tradizione dell'arte concettuale e in particolare il lavoro di Michael Hascher, l'artista concettuale americano. Parlandone diffusamente ho notato, come dire, una conoscenza, ma nello stesso tempo una, non vorrei dire ignoranza, ma una, come dire, una parallela esistenza di simili intuizioni. Credo che in questa specie di fluttuazione che non decide, non fissa, ci si trova abbastanza a proprio agio nell'esplorare questa arte dell'est europeo, che è un'arte, ripeto, che richiede ulteriori, più anche complesse e probabilmente collettive riflessioni, ma che nello stesso tempo probabilmente proprio si definisce proprio per la cortina di comunicazione o non comunicazione che c'era tra le due parti del mondo, si definisce in qualche modo proprio in questo modo virale piratesco tra conoscere e non conoscere, quindi questa leggera indecidibilità di fondo.
Allora, ricordiamo tra l'altro che questa settimana finisce la Biennale. Se qualcuno dei nostri ascoltatori avrà modo di andare, potrà vedere anche il padiglione russo dedicato a Monia Stirsky, che fa parte sempre di questa schiatta di artisti dell'epoca.
Un altro grande padre, come direbbero in Russia.
Esatto, con il padiglione tra l'altro curato da Boris Groys, teorico dell'arte, studioso di comunicazione e uno dei massimi esperti di questo periodo artistico. Allora, Andrea, ti ringraziamo molto. Ricordiamo i dati fondamentali alla Fondazione Galleria Civica di Trento: Ned Kosolakov, All in My Order with Exceptions, dall'8 ottobre al 5 febbraio 2012, in collaborazione con Icon Gallery di Birmingham, SMAC di Ghent, Museo Sir Alves di Porto. Ricordiamo che c'è anche un bel catalogo, un bel tomo retrospettivo, che è il primo catalogo retrospettivo di Solakov, vero?
400 pagine in cui ogni opera della Galleria Civica è argutamente e acidamente commentata, anche nei confronti del perché era stata esclusa. Quindi è un'ulteriore mostra nella mostra, che vi invitiamo a sfogliare visitando la mostra di Trento.
Perfetto.
Ciao Andrea.
Grazie
ciao.
Andrea.
A voi, ciao Bologna.
Ciao.
Ciao.
Ciao.